Acqua Fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema emerso e sommerso.
Buonasera e benvenuti all'Acqua Fredda, io sono Ferdinando Vella.
E Pietro Repisti. Questa sera parleremo di un'esperienza americana molto importante, una delle più importanti, almeno nel panorama più recente, che è quella che è stata soprannominata la New Hollywood, la nuova Hollywood.
Sì, considerata da molti critici come una sorta di superamento non solo del cinema americano che veniva prima, cioè
cinema narrativo.
Sì, diciamo
classico.
L'epoca d'oro di Hollywood, quella che va dagli anni 20 e agli anni 60. Negli anni 60 c'è stata una sorta di crisi del cinema hollywoodiano dovuta anche all'avvento della televisione, e la New Hollywood interviene con alcuni autori che, forti dell'insegnamento dei maestri europei della Nouvelle Vague e forti anche di tutto un bagaglio culturale cinematografico che avevano loro, si rivoluzionano i generi e il modo di fare cinema americano in maniera totale, proprio con una rottura che c'è dal 67-69.
Nei mezzi, diciamo, di produzione, nel senso che appunto per superare questo tipo di crisi artistica di Hollywood, oltretutto anche una crisi generata non volontariamente, però comunque dall'avvento della televisione, nascono queste piccole produzioni indipendenti che Hollywood cerca di controllare. Quindi il discorso si sposta un po' su quello che è il rapporto tra il produttore e il regista, che negli Stati Uniti è sempre stato subordinato alla figura invece del produttore. Quindi diciamo che il regista non era nient'altro che uno dei personaggi che fa parte della produzione del film, ma che non lo controlla. Quindi abbiamo uno stravolgimento di questo sistema in cui viene data piena libertà, se non proprio piena libertà, sicuramente molta più libertà al regista di scegliere il suo film, quindi di scegliere la sceneggiatura, gli attori, sempre mantenendo comunque un cast di una certa importanza.
Certo, il discorso della libertà è proprio un vero e proprio leitmotiv di tutto questo movimento. Non soltanto nell'ambito cinematografico, ma anche, lo ricordiamo, nel periodo storico in cui ci troviamo, è un periodo storico molto caldo per gli Stati Uniti, in cui succedono moltissime cose, dalla guerra in Vietnam alle proteste, ricordiamo, a metà degli anni 60 di Martin Luther King, quindi a una rivendica di più diritti civili, di più libertà personali, e quindi i registi americani sentono, fanno proprio tutti queste esigenze, queste urgenze di libertà. Appunto, i produttori si vedono in qualche modo costretti, seppure in modo molto, diciamo,
blando,
nel senso molto sempre hollywoodiano, a dare più libertà narrativa ai registi, che si vedono finalmente padroni e autori della propria opera. I critici, diciamo gli storici, i critici del cinema, fanno corrispondere l'inizio di questo movimento in particolare a tre film, cui uno secondo me è un capolavoro assoluto del cinema, che è Gangster Story di Arthur Penn del 1967, poi abbiamo Il Laureato di Mac Nichols, sempre del 67, e poi L'Esplosione della New Hollywood, cioè il momento, diciamo, più rappresentativo di questo movimento è Easy Rider, che è un film del 69 con Dennis Hopper,
esatto.
E anche con Peter Fonda, con cui è stato scritto il film, e una parte molto importante, che di cui sentiremo poi un pezzettino, di Jack Nicholson, all'epoca ovviamente molto, molto giovane. E adesso, proprio per farvi entrare nello spirito di quegli anni, ci andiamo a sentire una canzone tratta proprio da questo film, che è Wasn't Born to Follow dei Byrds, del 68, tratto dall'album The Notorious Byrds Brother, che proprio ci cala ai massimi livelli in questo periodo di estrema novità e libertà per i registi americani.
E questo primo pezzo ci butta direttamente nel road movie, che appunto è Easy Rider, uno dei capisaldi, nonché uno dei primi, delle prime perle che questo nuovo cinema americano riesce a produrre. Quindi si rifà un po' a quello che è anche più che l'ideale è il clima storico, ecco, usciamo dal 68, anzi siamo proprio nel pieno di questo clima storico. Ovviamente gli ideali sono quelli di libertà, il tema è quello del viaggio in Easy Rider, un viaggio attraverso l'America alla ricerca di, appunto, di questa parvenza di libertà, ma anche e soprattutto di nuove emozioni, quali ad esempio anche l'uso di droghe nelle scene finali, questo si accentuerà molto anche con una scena girata nel cimitero molto psichedelica, molto confusionaria, ecco.
Molto d'avanguardia per l'epoca. Immagino lo spettatore dell'epoca era completamente stordito da questo nuovo tipo di fare film, anche perché Hopper era un provocatore anche lui per natura. Un regista poliedrico, un autore, un fotografo, un musicista, ha fatto un po' di tutto nella sua vita.
Sì, quindi comunque un nuovo modo di fare cinema, ma un modo completamente diverso a quello che era a quello precedente. Beh, le esperienze che comunque si vanno un po' a riprendere sono sicuramente quella della Nouvelle Vague e quella del neorealismo italiano. Quindi le ultime esperienze importanti nel campo internazionale sono in Francia e in Italia, sicuramente in Europa, e quindi è lì che guardano i nostri registi.
Certo, abbiamo quindi un cinema americano che assomiglia un po' di più al cinema europeo, anche dal punto di vista produttivo, come abbiamo detto, e che però si differenzia da esso soprattutto per le tematiche che affronta. Ricordiamo che per gli Stati Uniti questi anni sono anni molto difficili e molto particolari. I nostri registi che chiedono alle major più libertà e più autonomia.
Sì, la ottengono, direi. Pensiamo ad esempio a un Martin Scorsese, cinefilo molto accanito, lui riprende molto da, appunto, dalle già citate Nouvelle Vague e neorealismo. Arriva un pochino più tardi, siamo già al 76 quando chiude la sua opera più celebre per certi versi, che è Taxi Driver con Robert De Niro, e prepotentemente riporta quelli che sono i temi che vogliamo appunto andare ad analizzare e che fanno parte di questo nuovo tipo di linguaggio, quindi dei temi che si districano tra la droga, tra il fallimento del sogno americano. Pensiamo a De Niro, comunque un ultimo che non è riuscito ad arrivare a un successo, quindi vive una vita abbastanza mediocre, tutto intreso da questa drammaticità e da questa violenza. Lo stesso Il braccio violento della legge di Friedkin del 71 riesce a trasformare quello che è il poliziesco e farlo diventare un genere molto, molto più realistico e molto più violento.
Certo, la violenza è una costante dei film di questo periodo, anche laddove sembra non esserci, esplode ad un certo punto. Ricordiamo ad esempio Easy Rider, una scena finale dopo un film che trascorre abbastanza placidamente, un finale di una violenza estrema con la morte dei protagonisti. Scorsese fa della violenza il suo marchio di fabbrica in quegli anni. Ricordiamo appunto Mean Streets, Taxi Driver, Chi sta bussando alla mia porta,
Toro scatenato,
certo. Scorsese prende, come molti registi faranno poi, molti elementi autobiografici. Ricordiamo brevemente Scorsese, italo-americano, che è nato e cresciuto a Manhattan, nella Little Italy, che dice lui poteva farsi o prete o gangster, ma poi è diventato non si sa come regista, grazie forse alla sua frequentazione assidua dei cineforum. E quindi questo binomio tra bene e male, tra santità, lui frequentava le chiese, e la strada, questa è stata la sua palestra di vita, si riversa inevitabilmente in tutti i suoi film, che sono appunto per questo molto particolari, molto originali.
Sì, e non è assolutamente l'unico italo-americano. Infatti questo periodo cinematografico è costellato da molti nomi che si rifanno, che hanno tradizioni italiane. E questo non è un caso, nel senso che i registi, ma anche gli attori di questo periodo, non sono figli di importanti produttori o di gente di Hollywood o dell'alta nobiltà, nel senso dell'alta aristocrazia magari newyorkese, ma sono proprio non gli ultimi, ma gente che viene, sì, se non dalla strada, comunque
proletari, cioè,
una classe meno agiata.
Sì, medio-bassa addirittura.
E, appunto, tra questi altri registi italo-americani, comunque di origini italiane, abbiamo anche De Palma, che vabbè, si ovviamente pone la sua firma con Scarface nell'83, che è un pochino dopo forse il periodo che vogliamo analizzare,
sì,
ma che sicuramente
si colloca sicuramente in questo percorso.
Sì, a livello di temi, insomma, è in tutto e per tutto fedele a questa indicazione cinematografica. Scarface nell'83, con ovviamente Al Pacino in una splendida forma, ripercorre quelle che sono i temi portanti: la droga, il sesso, quest'idea di voler diventare qualcuno, di voler diventare qualcuno di importante, tutto intriso da una certa drammaticità, come abbiamo già detto prima. E anche in episodi diversi, ad esempio Il fantasma del palcoscenico del 74, che è un po' che è un musical alla fine. De Palma riesce a sottolineare queste parti di drammaticità o anche con l'avvento della musica rock, che in questo periodo riesce benissimo a delineare anche le pellicole più complesse, ecco.
Sì, tratto fondamentale di questo periodo è anche appunto la cinefilia dei registi e il citazionismo. De Palma è, come è noto, uno dei più grandi citatori di Hitchcock nei suoi film, a tal punto che qualche critico ha avventato l'ha criticato appunto per essere un clonatore dei film Hitchcock, di essere nient'altro che un clonatore di film Hitchcock, che invece lui dice che chi dice questo non ha capito niente del suo cinema, e io sono abbastanza d'accordo. Però comunque in film come ad esempio Le due sorelle, che è il suo primo film che si colloca appieno in questo inizio di New Hollywood, le citazioni hitchcockiane sono innumerevoli. Abbiamo La donna che visse due volte, abbiamo Psycho, abbiamo la finestra sul cortile, ma che cavolo. Sì, quello che volevo dire è comunque che appunto la cinefilia, cioè l'andare al cinema, l'essere conoscitori enciclopedici del cinema del passato, è una nota caratteristica di questi registi: Scorsese, De Palma e anche Peter Bogdanovich, forse meno conosciuto di questi due, ma altrettanto importante secondo me, considerato un po' il Truffaut del cinema americano, in quanto è l'unico innanzitutto che è diventato critico e che ha intervistato soprattutto molti registi che hanno fatto la storia del cinema americano, e poi ha portato sullo schermo capolavori assoluti quale L'ultimo spettacolo, Paper Moon e ad esempio Dietro la maschera, che già però è un film più avanti. Comunque Peter Bogdanovich, tenetelo a mente perché è un grandissimo,
sì, lavorato
del cinema
anche
americano.
Molto con Orson Welles,
sì, esatto.
Quindi comunque ha una nomea, un pantheon di personaggi illustri che lo possono,
sì,
garantire.
Ha avuto meno fortuna in seguito, negli anni 80 e 90 e 2000 ha lavorato molto meno rispetto agli altri grandi registi, tra cui appunto anche il celebre Francis Ford Coppola, di cui stiamo per parlarvi.
Sì, beh, Coppola, un altro appunto, tanto per ridire, di origini italiane, e che ci riporta sicuramente in Italia, anche con la trilogia più celebre forse della storia del cinema, potremmo azzardare anche questa definizione, che è
lotta,
quella del Padrino, che porta alla luce della ribalta Al Pacino, semi sconosciuto prima di questa situazione. Marlon Brando invece era già un personaggio molto affermato, e soprattutto, oltre ad essere affermato, è l'unico che è stato in grado di far parte di quel filone narrativo che era il cinema narrativo classico, come stella indiscussa, e di adagiarsi anche e trovarsi il suo posto, ben retribuito assolutamente, all'interno di questa nuova sezione di Hollywood. E quindi un attore molto versatile, lo vediamo lavorare con Coppola sia nel Padrino, ma poi anche in Apocalypse Now, quindi, che oltretutto lo vedrà impegnato in una delle personaggi più importanti del film.
Sì.
E sì, il Padrino quindi ci riporta a questi temi, anche alla patrinatia di Coppola, comunque la sua,
sì,
origine,
ma,
la
certo,
sua provenienza,
le sue radici.
E lo fa con i temi già citati, quindi di questa violenza, di questa sottigliezza, ma che non si perde in una retorica o una... Non è una serie, quella del Padrino, che si conclude in se stessa, non è neanche... oddio, non è una serie che non è, che è, tirata, è fatta per tirare campare, ma è una serie che comunque, di cui tutti e tre gli episodi sono fondamentali, sebbene l'ultimo sia molto più tardi del 90.
Sì. Sì, sì, Coppola è un regista molto particolare, secondo me. È uno dei più grandi in assoluto. Il Padrino, parte 1 e parte 2, in particolare Apocalypse Now, sono tra i più grandi film di tutti i tempi. Ma, diciamo, non è stato molto costante nel tempo, devo dire la verità. E questo anche, diciamo, si poteva già capire dalla sua giovinezza. Lui ha cambiato, ho letto su Wikipedia, 23 scuole prima di prendere un titolo di studio, diciamo, serio, perché proprio era incostante, non sapeva mai cosa fare, non sapeva mai decidersi. E questo si vede anche nei suoi film, perché oltre a questi già citati e alla Conversazione, capolavoro assoluto del 74 con Gene Hackman, poi si è, diciamo, ha fatto molte cose, ha fatto l'horror, ha fatto la commedia, ha fatto la fantascienza addirittura, mi sembra. Comunque ha fatto tantissime cose molto varie tra loro, che avevano come costante alcune cose, ma insomma un regista davvero difficile, che secondo me verrà capito e apprezzato soprattutto i suoi ultimi film, che sono abbastanza complessi. Mi viene in mente ad esempio Un'altra giovinezza con Tim Roth di qualche anno fa. Insomma, ci vorrà un po' di tempo per essere metabolizzati, mentre Il Padrino, vabbè, è un capolavoro.
Sì, è un regista che è anche molto complesso come persona, come abbiamo detto, e poi sicuramente è reduce di un'esperienza non molto piacevole, secondo me, per lui, che è quella di Apocalypse Now.
È vero, anche questo.
Il film che è uscito nel 79, dopo veramente un parto molto travagliato.
C'è un film sulla realizzazione di Apocalypse Now che dura anche lì 2 ore, incredibile, cioè la storia di quel film è veramente tosta.
Sì, parlavamo l'altra volta di pseudo fallimenti cinematografici, sì, o perlomeno di cose salvate in corner. Apocalypse Now fa parte di questa categoria. Peraltro film stupendo, è meno male che è stato finito di realizzare, perché comunque ha consegnato non solo un'immagine della guerra del Vietnam, però un po' quello che secondo me è un caposaldo su cui si sono basati tutti i film di guerra successivi, o
certo,
perlomeno molti film di guerra.
Verissimo.
Successivi. Il film è tratto da Cuori di tenebra di Joseph Conrad, e ha vinto ovviamente la Palma d'Oro di Cannes, più
Manca
che meritata, lì. Esatto. Il problema è stato durante la realizzazione, sia perché all'inizio delle riprese, quindi comunque 76, insomma, è un film la cui gesta è durata parecchio. Nel 76 un tifone ha distrutto completamente il set che era appena stato finito di realizzare, e quindi Coppola è caduto in depressione, e per il costo ovviamente di questo set, non sapeva più come barcamenarsi per trovare i fondi per continuare a girare. Oltretutto Marlon Brando faceva molto, lo premeva molto per continuare a registrare. Marlon Brando ha percepito un milione di dollari di compenso sui 30,
sì,
totali
per quanti minuti di film,
della registrazione. Sì, per,
sì,
certo, per quanto il suo sia un,
sì,
ruolo,
esatto,
fondamentale.
E comunque
diciamo
15
che
minuti
15 minuti di film per $1 milione, ecco. E sì, oltretutto per avere il copyright del suo stesso film, dopo casini burocratici, ha dovuto scrivere, e infatti si riporta la scritta all'interno del film, Our Motto Apocalypse Now, quando sale le scale, cioè, c'è scritto in rosso, immaginiamo con il sangue, questo motto, che è stato il metodo che ha utilizzato Coppola per avere il copyright sul suo stesso film, dopo variate problemi burocratici. È la scena finale che, sbagliando, è stata attribuita al bombardamento del villaggio di Kurz. In realtà sono le riprese di quando l'aviazione filippina, perché appunto è stato girato in Filippine, hanno distrutto il set, questa volta a film finito, per non lasciare traccia di cosa era stato girato, anche perché probabilmente era un film che doveva uscire molto, molto, sì, oltre che scomodo, doveva uscire molto in segreto. Beh, certo, sicuramente certo, un successo condiviso, è stato, sono usciti anche poi delle nuove director's cut, con... Esatto, con delle aggiunte, con infiniti contenuti speciali, con la quantità di pellicola che è stata girata in questo film. Ma che, come ho detto, è stato un film che secondo me ha bloccato molto questo regista.
È vero, è vero. Dopo questo film Coppola non ha più prodotto capolavori. Ha fatto dei bei film senza riuscire ad arrivare ai livelli eccezionali appunto che ha avuto negli anni 70. Un altro regista interessante di cui potremmo parlare un attimo è Al Ashby, autore di uno dei film più belli e significativi di quest'epoca, che è Harold e Maude, qui ci andiamo a sentire un piccolo pezzettino anche per far capire lo spirito, secondo me veramente splendido, con cui questo regista lavorava.
Maude, tu preghi?
Prego? Io comunico.
Con Dio?
Con la vita.
Ah, qui si sta proprio bene.
Sì, vero.
Mi viene voglia di fare le capriole.
Perché non le fai?
Mi sentirei stupido.
Harold, tutti ogni tanto hanno il diritto di fare la figura degli stupidi. Non devi preoccuparti di come ti giudica il mondo.
Signora, vuole venire a fare una capriola con me?
No, in questo momento mi sento di fare questo.
E vediamo anche come questi registi giocano un po' tra le citazioni e gli inserimenti per certi versi un po' casuali, un po'
demenziali,
sì, esatto, che sono però molto, molto interessanti, o perlomeno questa di Harold e Maude per me è una pellicola che insomma molto interessante, ma soprattutto che mi è rimasta molto, quindi è una pellicola che mi piace molto. E appunto i nuovi rapporti di sessualità, di come appunto le donne vivono la loro sessualità, ma anche di come i ragazzi la vivono, è stata completamente sconvolta dal movimento del 68. E quindi nel 71 Al Ashby ha voluto raccontare questa storia d'amore un po' atipica, anzi molto atipica, tra questo ragazzo e questa poi signora di una
anziana,
certa età. Ecco.
Giovane dentro.
Giovane dentro, mentre lui vecchio dentro che... con spiccate tendenze autolesioniste, suicida, scusa. E tra l'altro con delle immaginette bellissime, secondo me, ad esempio quella dell'impiccagione iniziale.
Ma quella è...
Tutte le volte lascia
storica,
molto...
Sì.
Sì, quindi anche un nuovo rapporto, si può finalmente parlare di sesso, si può parlare anche di amore, e l'ho fatto anche Arthur Penn, ad esempio con Gangster Story,
certo.
Quindi con la nuova tipo di sessualità della stessa donna.
E certo, e finalmente si può parlare di sesso anche in maniera esplicita. Cioè, se i grandi registi della Hollywood classica, diciamo così, per parlare di temi scomodi, penso a Lubitsch, penso a Cukor, penso allo stesso Hitchcock, hanno dovuto inserire nei loro film una serie di indizi per non essere troppo espliciti in quello che volevano dire, perché appunto Hollywood limitava il tutto, censurava, tagliava. Negli anni 70 inizia finalmente quella libertà, cioè Hollywood si rende conto che ormai il tempo è cambiato, il popolo, diciamo così, è meno scandalizzabile di quello che sembra, l'avvento della TV ha portato nuove esigenze e quindi lascia, anzi, secondo me da un certo punto di vista, sbagliando forse, spinge gli autori anche sul pedale della provocazione e dello scandalo, e si rende conto che invece questa cosa dello scandalo può portare più gente al cinema. E questo poi negli anni
sì,
80-90
avrà, poi successivamente,
esatto, avrà degli effetti poco
devastanti.
Piacevoli. Certo, però finché rimaniamo su Al Ashby, che lo fa con una delicatezza e con una armonia straordinaria, diciamo che gli effetti sono stati eccezionali. Anche per un film molto delicato che tratta la guerra del Vietnam in maniera assolutamente molto diversa da quella di Apocalypse Now o di, mi viene in mente, Full Metal Jacket,
sì,
o di Platoon.
Quindi con una certa cruenza.
Sì, esatto. Invece Al Ashby sceglie il tema della famiglia, del ritorno a casa, appunto questo suo film si chiama Tornando a Casa, con un grande John Voight e con una grande Jane Fonda. Appunto, a modo suo, tratta il tema della guerra in Vietnam e di come questa guerra ha sconvolto gli animi della gente normale che torna a casa, in questo caso mutilata proprio per la guerra in Vietnam, che è stato il più grande shock degli Stati Uniti, forse prima della guerra in Iraq.
Sì, e infatti si sono spesi diversi registi a raccontare la guerra in Vietnam, sia, appunto, abbiamo detto, lo stesso Coppola, sia, vabbè, ovviamente Kubrick, inevitabilmente.
Kubrick, il grande assente di stasera, che si colloca, diciamo, su un piano.
Infatti, noi abbiamo voluto collocarlo
superiore,
su...
sì.
Sì, più che superiore, su un piano
no,
diverso.
No, esatto, sì, su un piano
prima
diverso.
Prima di tutto,
sì,
perché lui guardava gli Stati Uniti dall'Inghilterra, ok? E quindi anche questo, c'era un certo rapporto di distanza inevitabile, essendo oltreoceano, e quindi l'influenza europea che ha avuto su Kubrick è molto maggiore di quella che invece ha avuto su certi registi direttamente americani. E però, appunto, di lui, secondo me, ci sarà tempo e modo di parlarne molto più approfonditamente,
cioè, diciamo solo che secondo me Kubrick, non so se, diciamo, questo è riconosciuto, però credo che, vedendo i suoi film, mi sembra di essere stato una sorta di modello per i registi degli anni 70. Cioè, loro si sono resi conto che c'era questo genio che riusciva a fare film da solo, producendoli, scrivendoli, facendo tutto lui, contrastando anche le regole di Hollywood. Infatti dopo è dovuto scappare, tra virgolette, in Inghilterra per fare i suoi film. E questo forse li ha spinti ad avere una libertà maggiore, chissà. Sicuramente è un modello imprescindibile Kubrick dagli anni 50 in poi.
Sebbene poi sia stato, appunto, magari capito e apprezzato molto anche più successivamente. Sì. Mentre invece un altro regista che ha firmato una quantità di opere immensa è George Lucas, molto più celebre per le sue pellicole fantascientifiche. Nel 1971 chiude un contratto con la United Artists, accordandosi per fare due film. Il primo di questi è American Graffiti, che è un'opera stupenda, appunto, che verrà fatta nel 71. L'altro invece, che viene scartato, è Guerre Stellari, che secondo
che
la
non conosciamo cioè, perché io non ho
no,
mai sentito
che
nominare.
È stato messo da parte proprio per il fatto che questo regista fosse molto giovane, e un budget così alto per un film di fantascienza le major non volevano ancora accordarglielo. Sarà poi ripreso dopo, successivamente, e ovviamente avrà il successo che Guerra Stellare ha avuto e ha meritato. Mentre invece il film del 71, che è American Graffiti, scusate, del 73, penso sia più tardi,
sì,
il 71,
sì, sì, sì.
Che American Graffiti è un film completamente diverso dal genere fantascientifico su cui poi si è buttato.
E questo conferma, scusa ti interrompo, la grande bravura di Lucas, indipendentemente da Guerre Stellari. Diciamo che Guerre Stellari, secondo me, pur essendo un capolavoro, ha un po', come dire, maledetto Lucas, perché tutti lo ricordano per quello e non si ricordano che invece ha fatto American Graffiti anche, che è un capolavoro completamente diverso da Guerre Stellari.
Sì, è sicuramente un film molto autobiografico, è un omaggio agli anni 50, agli anni 60, quindi alla sua generazione di ragazzi che l'hanno vissuto. Molto malinconico, infatti questo è anche descritto dalla colonna sonora veramente importante, veramente di rilievo che questo film ha, correlata da appunto dei pezzi di una certa importanza, si districa tra Chuck Berry, Beach Boys, quindi tutta musica molto anni 50-60, e vuole vedere un po' come la chiusura di quest'epoca precedente. Lui lo fa proprio negli anni 70, come a voler sottolineare che questi 10 anni sono stati, che li separano dagli anni 60, sono stati 10 anni intensi, 10 anni che
hanno cambiato le cose,
che hanno cambiato il mondo. Radicalmente, ecco. Forse non lo potremmo noi dire lo stesso adesso rispetto a 10 anni fa, però quegli anni erano anni di forte fermento, di confusione per certi versi, ma di velocità, nel senso di,
certo,
cose che accadevano.
Beh, noi dobbiamo pensare che i film non sono, sono sempre l'effetto, secondo me, di un periodo storico. Quindi quando ci sono questi grandi cambiamenti, anche negli studios, nel modo di fare cinema, e noi dobbiamo pensare che dietro c'è sempre, come dire, una grande storia anche, oltre a un grande cambiamento cinematografico.
Sì, un grande cambiamento storico.
Certo.
E quale sicuramente è stato nella modalità, appunto, di azione, quello che è stato il 68 dal punto di vista culturale. E quello che invece è stato magari la guerra per il neorealismo, oppure gli anni 50 per la Francia. Quindi comunque sono sempre stati degli eventi storici importanti a determinare un cambiamento di peso. E quello che abbiamo introdotto stasera è un periodo di grandi avvenimenti storici.
Periodo in cui inizia a lavorare anche un altro grandissimo del cinema americano, che è Steven Spielberg, amico di Lucas, amico di Kubrick, un altro di questi cosiddetti movie brats, cioè i ragazzacci del cinema, quelli che hanno iniziato a far cinema, non dico per scherzo, ma comunque in modo molto meno professionale di quanto prima si faceva, e poi hanno conseguito dei risultati straordinari.
Ad esempio lo Squalo nel 75,
esatto. Squalo
ha fatto il boom,
il botto.
Sì,
su Wikipedia leggevo anche prima, studiando un po' per la puntata, che lo Squalo è considerato da alcuni l'inizio del declino della New Hollywood, perché ha fatto tanto incasso. Ma io non sono così convinto, pensando al Padrino, che comunque è stato uno dei più grandi incassi della storia del cinema, ed è del 72. Io non lo so, non sono così contro i grandi incassi.
Scarface, che invece è molto,
sì,
più tardo,
esatto,
quasi degli anni, anni 80.
Sì, sicuramente è molto più spettacolarizzato, un po' un racconto più piacevole, diciamo, quello dello Squalo. È un racconto che può portare di più la gente al cinema, ma questo, secondo me, non lo allontana dalle sue qualità artistiche che Spielberg ha dato al film.
No, però possiamo andare ad individuare in quello che è lo Squalo e in un altro film, secondo me, ancora di più, che è Animal House di John Landis. Che invece è del 78, la nascita di quel filone un po' adolescenziale, un po',
sì,
demenziale,
sì, 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 sì,
che ha avuto tanto molto successo nell'America degli anni 80 e 90, ma anche poi traslato in Europa, e che racconta appunto di questi college americani in una veste di goliardia e di critica al conformismo che purtroppo, secondo me, c'è soltanto nella pellicola di ispirazione, che appunto è Animal House. Poi successivamente tutto si fa molto goliardico, tutto molto buttato alla spicciola su temi adolescenziali, anche un film che poi portano ovviamente i ragazzi e non più gli adulti al,
sì,
cinema. E quindi forse la tendenza, una delle vie d'uscita da questa New Hollywood sono state, da una parte, questo filone un po' confusionario, un po' demenziale, e dall'altro quello
anche, certo.
E dall'altro quello invece dei blockbuster, quindi
sì,
di questi colossal costosissimi, gestiti ovviamente dai produttori, e anche con effetti speciali che vengono inaugurati, esempio, dallo stesso Spielberg con Incontri ravvicinati del terzo tipo.
Che bello, è un capolavoro.
E quindi questo tipo di blockbuster che però ritornano a essere sotto controllo totale del produttore.
Certo,
e questo,
certo,
perché nel 1981 c'è stata una delle pellicole che noi abbiamo ma che generalmente è descritta come un po' la fine di, sì, questa epoca.
Sì, purtroppo, perché è veramente un gran capolavoro. Stiamo parlando dei Cancelli del Cielo di Michael Cimino, appunto dell'81, con Kris Kristofferson e Christopher Walken tra gli attori principali. Ed è considerato una vera tragedia per il cinema americano, quella dei Cancelli del Cielo, è diventato un caso. Michael Cimino, dopo il grande successo del Cacciatore, che non abbiamo nominato quando abbiamo parlato del Vietnam, ma si
colloca... Abbiamo detto che in realtà di questo periodo i film sono veramente tantissimi.
Sono veramente tanti, quindi...
Noi ne abbiamo nominati soltanto parte,
un pugno,
e oltretutto,
certo,
neanche quelli magari più importanti, ma quelli che più si prestavano al discorso,
certo,
allo scorrere della puntata. Comunque il Cacciatore è una delle opere più importanti di questo periodo.
Cacciatore che ha avuto un enorme successo, ha vinto anche tanti Oscar, De Niro, Meryl Streep... Forte di questo successo, Cimino chiede alla Columbia di fare, alla 20th Century Fox, mi pare, non mi ricordo più, penso alla 20th Century Fox, di fare un film come voleva lui. La 20th Century Fox gli dà i soldi, lui fa questo film lunghissimo di quasi 4 ore. 44 milioni di dollari.
Con 3 milioni di dollari guadagnati.
Con 3 milioni di dollari guadagnati al botteghino. Dopo...
Ha fatto fallire un paio,
esatto,
di case di produzione.
Ah no, ecco cos'è. La United Artists, la grande casa di produzione fondata da Chaplin e Griffith, si inabissa definitivamente a causa del fallimento dei Cancelli del Cielo, che quindi... le major da quel momento in poi
hanno detto adesso
calmi,
decidiamo,
ritorniamo a,
sì,
fare i cattivi.
È stato descritto come probabilmente il più grande fiasco cinematografico della storia del cinema.
È stato veramente un...
E purtroppo questo è complice di più fattori. La prima cut dura 5 ore e 23 e quindi forse il pubblico non era ancora pronto per una seduta così lunga, intervallata soltanto dai popcorn.
Europeo,
no, il pubblico europeo sì, abbiamo Bertolucci con 900,
certo,
insomma,
certo,
4 ore si digerivano a stento, però
sì,
comunque si digerivano, uscivano in pellicola.
Sì, sì.
Poi l'ultima cut è di 3 ore e 39 ed è quella un po' andata nelle sale. Ed è quella andata anche a Cannes, mi pare.
Sì.
Poi
sì,
c'è stata una terza cut della produzione, quando ho detto: no, ragazzi, qua non funziona niente, che è stata di circa 2 ore. E ovviamente il film è stato un fiasco, perché portando un film di 5 ore a diventare un film di 2 ore si perde,
certo,
inevitabilmente la maggior parte del film, e quindi tutti i nessi logici, tutte le scene anche più importanti.
Ciò che successe al povero Sergio Leone quando li tagliuzzarono, c'era una volta in America, e lui, insomma, diciamo che morì per questa cosa, perché lui... purtroppo non sto scherzando, perché purtroppo lui, dopo questo fiasco che ebbe C'era una volta in America, non riuscì a continuare e morì poco tempo dopo, ma questa è un'altra storia di cui forse parleremo.
Sì, no, ma lo stesso I Cancelli del Cielo determinano un po' l'appiattimento, o quasi, non certo la fine, però comunque la diminuzione del genere western
in
America. Quindi
vero,
che fino a quel momento aveva avuto un certo successo, comunque era uno dei generi portanti, anche al contrario, nel senso che abbiamo un'attenzione, per esempio pensi al Soldato Blu o a Piccolo Grande Uomo, insomma,
certo,
film che vanno...
Che hanno rivoluzionato il western.
Sì, che vanno a vedere non tanto la parte, ovviamente, quella più celebrata dei bianchi,
ma
questa volta
indiani, certo,
dalla parte dei nativi. Quindi anche queste due opere, secondo me, inseriscono molto bene all'interno di questa epoca.
Ci sono veramente tantissimi grandi assenti stasera, ve li cito soltanto: Sidney Lumet, William Friedkin, che abbiamo soltanto citato, Dennis Hopper, Steven Spielberg, che abbiamo detto abbastanza
Altman,
poco, Robert Altman, George Roy Hill, senza parlare degli attori che sono veramente
De Niro,
tantissimi,
Al Pacino, ma la stessa Meryl Streep, quindi diciamo
veramente che materiale tanto.
Un periodo molto molto prolifico questo qua per gli Stati Uniti.
Sicuramente 45 minuti non sono sufficienti, ma abbiamo provato a darvi almeno qualche indizio per poi approfondire voi, magari se vi piace.
Noi vi salutiamo questa puntata e ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 21. Con un'altra puntata molto particolare. Questa volta parleremo di cinema iraniano, un movimento sicuramente, al di là di quello europeo e americano, tra i più interessanti.
Assolutamente.
E poi un cinema secondo me bellissimo.
Stupendo, ne avremo modo di parlare molto abbondantemente, perché anche lì le cose sono tante. Vi lasciamo con questo pezzo di Karl Orff, celebre compositore tedesco del Novecento, che si chiama Gassenhauser, che usa un altro grande assente di stasera, che è Terence Malick, nella sua Rabbia giovane del 1973. E noi vi salutiamo.